In questo cammino di Quaresima continuiamo a farci accompagnare dalla parola di Dio, nella consapevolezza che ci troviamo di fronte ad una parola diversa da quella dell'uomo, da quella che può offrirci l'uomo, sebbene sia anche una parola umana. E tutto questo ci dà forza, ci dà consolazione, ci dà speranza per proseguire nel cammino che è innanzitutto quello della vita. E perché la parola di Dio ci può aiutare? Proprio perché è formata, è intrisa da questo rapporto tra umanità e divinità che abita nella parola di Dio. Perché è parola dell'uomo, ma dell'uomo ispirato da Dio. E allora è anche parola di Dio. Se volessimo utilizzare un'immagine per spiegare come stanno le cose, potremmo far riferimento, come insegna la Chiesa, a Gesù, all'incarnazione di Gesù, perché Gesù si è fatto carne, si è fatto corpo, pur mantenendo intatta la sua divinità. Gesù è insieme uomo e Dio. Allo stesso modo, la parola di Dio è fatta da una componente umana, quella della lettera, ma è abitata anche dallo spirito. Ora, uno studio e un approccio alla parola di Dio che si limiti alla lettera esclude lo spirito. Un approccio solamente spirituale alla parola di Dio rischia di essere evanescente, di non avere un contatto con la lettera. Per quello la Santa Chiesa da sempre insegna a conoscere la dimensione della lettera, perché altrimenti come possiamo comprendere quello che Dio ci dice? Possiamo dire tutto questo con le parole di un salmo, il Salmo 61, nel quale l'orante così afferma: una parola ha detto il Signore, due ne ho udite. Com'è possibile questo sdoppiamento? Di cosa si tratta? Si tratta del rapporto tra la lettera e lo spirito, tutte e due presenti nella parola che la Chiesa ci consegna e ci dona. C'è una esteriorità della parola di Dio, che è effettivamente quella lettera che viene annunciata e che ci giunge e viene da noi ascoltata, recepita attraverso l'udito. Questa è la lettera, è il suono della parola. Ma questa parola, come può divenire in noi presenza dello Spirito? Come può abitarci? Innanzitutto è necessaria che ci sia la disponibilità dell'uomo ad accogliere questa parola che arriva. Quindi la parola non va soltanto ascoltata, ma va anche accolta e custodita. Infatti c'è una distinzione già nella prima fase tra ascoltare e udire. L'ascolto è intenzionale. L'udire invece può essere frammentario, contingente, provvisorio, inframmezzato, ma non dà luogo a una continuità. Invece la parola di Dio suppone continuità. La fatica dello studio, della ricerca, dell'analisi e soprattutto della preghiera, perché la parola di Dio genera la preghiera, perché è come se noi non riuscissimo a comprendere pienamente cosa domandare al Signore. Invece, la frequentazione costante con la parola di Dio purifica la nostra preghiera e fa sgorgare e sorgere una preghiera nata dalla parola. Questa preghiera è secondo il cuore di Dio e riesce a toccare il cuore di Dio. E questa preghiera si fa sempre più dialogo con il Signore, che Lui dona la parola. Noi rispondiamo a nostra volta con la preghiera. E aumenta, cresce la relazione tra l'uomo e Dio, perché questa parola ci inserisce, ci immette nel linguaggio divino, ci fa conoscere in profondità i pensieri di Dio, che sono così differenti dai pensieri dell'uomo, pensiamo a quello che dice e scrive il profeta Isaia: i miei pensieri non sono i vostri pensieri, le mie vie non sono le vostre vie. E c'è distanza tra questa duplice realtà. Tuttavia, imparando ad ascoltare, accogliere e custodire le parole del Signore, la sua parola, e dunque i pensieri di Dio, saremo abitati da questa presenza interiore, spirituale, che ci potrà accompagnare nel corso della vita, aiutandoci ad interpretare i vari fatti che nell'esistenza si presentano a noi dinanzi. Tutto questo è lo stile dei primi cristiani e della Chiesa tutta. Tutto questo la Chiesa insegna da millenni ed è un patrimonio, un'eredità che non può essere dispersa. Anzi, in un'epoca come la nostra, molto incline all'oblio, alla dimenticanza, è importante, decisivo, riscoprire la centralità della parola di Dio, l'egemonia, il primato della parola di Dio anche nella vita della Chiesa, oltre che nella vita dell'umanità. Abbiamo un Dio che ci parla. Padre Pio si commuoveva, versava lacrime di gioia di fronte a questa possibilità, così colta da lui con quello stupore e meraviglia che sempre caratterizzano la vita dei santi. E Padre Pio diceva a chi gli chiedeva: ma perché piangevate durante la proclamazione della parola di Dio? E Padre Pio, quasi stupito, diceva: ma e ti pare poco che ci abbiamo un Dio che ci parla, che accetta di rivolgerci la parola? E noi spesso diamo per scontato tutto questo. Abbiamo un Dio che ci ha parlato e che continua a parlarci. Tuttavia non riusciamo a percepire la bellezza della sua parola, fuggiamo via e spesso la parola ci viene rubata. Mi viene in mente l'immagine della parabola del seminatore, nella quale Gesù mostra la possibilità di quattro tipi differenti di ascolto. C'è una parola che è caduta sulle pietre o sul terreno, una parola che è caduta sul tratturo, una parola che è caduta su una parte di terra dove ci sono delle spine o delle erbe parassitiche, subito non la soffocano, è una parte di parola che cade sul terreno buono. E riguardo a quella parola che cade tra i sassi, è detto che questa parola è rubata dagli uccelli. Quindi qui gli uccelli hanno una valenza negativa. In questa immagine che Gesù presenta, sono come portavoce del demonio che viene a rubare la parola di Dio e la ruba a coloro che sono distratti, a coloro che sono stolti, perché sono superficiali, perché sono chiusi all'ascolto. Stolto è colui che non ascolta. E allora c'è questa parola rubata, l'immagine degli uccelli, uccelli che abbiamo visto presentarsi anche nel momento in cui Abramo, in Genesi 15, sta stipulando l'alleanza con il Signore. Allora gli animali destinati alle offerte sono già sezionati e Abramo deve fare la guardia e deve scacciare l'avvento degli uccelli rapaci. Molto interessante questa possibilità di connessione, di collegamento. E già da noi stessi possiamo cogliere uno dei criteri che si utilizzano per interpretare la parola. La parola si legge con la parola. E così ci hanno insegnato i padri della Chiesa, così ci insegna la Chiesa, scrittura, legit cum scriptura. Non abbiamo altra alternativa, altrimenti rischiamo di far dire alla parola quello che diciamo noi e non quello che dice lei o quello che dice il Signore. È un'altra cosa suggerita dai padri della Chiesa, un altro criterio: scriptura crescit cum legente. La scrittura cresce con chi la legge. Sì, perché si crea questo tipo di relazionalità di cui abbiamo accennato anche prima. Bene, ritengo che sia importante in questo cammino e percorso di Quaresima riscoprire questa centralità della parola di Dio. E per questo motivo ho cercato di introdurre questa tematica quaresimale, facendo un breve excursus su questa egemonia della parola di Dio, ritengo sia sempre utile aver chiaro tutto ciò per consentire alla parola di continuare a parlarci e per recepire pienamente questa eredità che la Chiesa ci consegna. Ho letto che anche padre La Bellarte, anche lui parlava di un criterio nel quale non sbagliamo mai. E qual è? Quello di muoverci nel solco della Chiesa, in quella tradizione che ci ha consegnato la Chiesa. Detto in altri termini, da una prospettiva teologica, significa cogliere l'intelligenza delle scritture che la Chiesa ci consegna. E questa è l'eredità. Allora, quando non sbagliamo mai? Quando accogliamo quell'eredità che la Chiesa ci dà. E non lo dice anche la lettera di Pietro? Nessuna scrittura va soggetta a privata interpretazione. Ma noi accogliamo quello che la Chiesa ci consegna. E allora non utilizzeremo la nostra intelligenza? Certamente sì. Perché possiamo servire il Signore attraverso l'intelligenza. E ricordiamo che è detto anche: amerai il Signore Dio tuo anche con tutta la tua mente. E questa è una aggiunta che fa proprio l'Evangelo di Marco per dire come attraverso la dianoia, attraverso la nous, attraverso la mente, è possibile avvicinarsi al Signore. Ma se quella mente è docile a questa parola, se sa ascoltare, perché altrimenti finisce con lo sragionare. E chi è che sragiona? L'empio. L'empio sragiona perché non solo non ascolta, ma si giustifica. E questo lo allontana dal Signore. E invece vediamo gli esempi che la Scrittura ci consegna, che la Chiesa ci offre, e in questo senso approfondiamo quello che l'Apostolo Paolo, in questa quinta domenica di Quaresima, attraverso la lettera ai Filippesi, ci vuole dire. Leggo il testo per far parlare innanzitutto la parola così com'è. Ma queste cose che erano per me guadagni, io le ho considerate una perdita a motivo di Cristo. Anzi, ritengo che tutto sia una perdita a motivo della sublimità della conoscenza di Cristo, mio Signore. Ricordo che siamo nel capitolo 3 della lettera ai Filippesi, ho iniziato dal versetto 7 e adesso procederemo fino al 14. Quindi riprendiamo la lettura. Si era detto di Gesù Cristo, mio Signore. Per Lui ho lasciato perdere tutte queste cose e le considero spazzatura, per guadagnare Cristo ed essere trovato in Lui, avendo come mia giustizia non quella derivante dalla legge, ma quella che viene dalla fede in Cristo, la giustizia che viene da Dio, basata sulla fede, perché io possa conoscere Lui, la potenza della sua risurrezione, la comunione alle sue sofferenze, facendomi conforme alla sua morte, nella speranza di giungere alla risurrezione dai morti. Non ho certo raggiunto la meta, non sono arrivato alla perfezione, ma mi sforzo di correre per conquistarla, perché anch'io sono stato conquistato da Cristo Gesù. Fratelli, io non ritengo ancora di averla conquistata, so soltanto questo. Dimenticando ciò che mi sta alle spalle e proteso verso ciò che mi sta di fronte, corro verso la meta, al premio che Dio ci chiama a ricevere lassù in Cristo Gesù. E queste erano le parole dell'Apostolo, che adesso cercheremo di interpretare, legandole anche ad altri brani. Innanzitutto, all'interno di questa quinta domenica del tempo di Quaresima, sappiamo che il Vangelo di riferimento che la Chiesa proclamerà sarà Giovanni 8:1-11, e cioè quello in cui Gesù perdona la peccatrice che aveva peccato di adulterio. E allora dobbiamo poter comprendere quali possono essere gli elementi di connessione tra questo testo di Paolo e il Vangelo. Io penso che uno di questi sia la fede in Cristo, la giustizia che viene da Dio basata sulla fede. E dunque questa possibilità che ha il credente di essere trovato in Cristo, di essere da Lui conquistato, così come avverrà a questa donna colta in adulterio e posta in mezzo come esempio della possibilità di giudicare che sempre l'uomo possiede. E invece Gesù che fa? Ricordiamo la scena, no? Gesù è chino per terra, si mise a scrivere con il dito per terra. Innanzitutto cogliamo attraverso questo gesto, una sorta di mistagogia dei gesti di Gesù, cogliamo il suo abbassamento, la sua kenosi, il suo scendere. Da ricco che era si fece povero, dice sempre Paolo nella stessa lettera ai Filippesi, capitolo 2, versetti 1-9. E questo riferimento ci aiuta a introdurre un parametro che nel tempo spero diverrà sempre più chiaro per chi si approccia alla parola di Dio. Un brano non va mai estrapolato dal suo contesto, ma va letto all'interno del contesto del capitolo di riferimento, ma anche dell'intero libro, dell'intera parte. E poi, per noi cristiani, c'è un'aggiunta ulteriore, anche quando ci troviamo a commentare testi dell'Antico Testamento, e cioè tutta la parola di Dio si legge in Cristo, è Lui il cuore e il centro della Scrittura. Anche un brano dell'Antico Testamento parla di Lui, e non ha dato Lui stesso il metodo ai due di Emmaus. Tutta la Scrittura parla di me, e spiegò loro come da legge, salmi e profeti si parlava di Lui. Per lo scriba divenuto discepolo il punto di partenza è Cristo. Da Lui si parte e in Lui si rilegge la Scrittura che era prima. C'è allora Antico e Nuovo Testamento. Il Nuovo, come insegna la Chiesa nel Concilio Ecumenico Vaticano II, il Nuovo rilegge l'Antico. Nell'antico è nascosto il nuovo e il nuovo svela l'antico. Qual è il criterio? La chiave interpretativa? È una persona, Cristo Gesù. Se allora non si ha una relazione personale con questa persona, con Gesù, non è possibile accedere al senso pieno delle scritture, che poi è donato mediante il suo spirito. Quel sensus plenior di cui parla ancora una volta il Concilio ed è ripreso poi dai documenti della Pontificia Commissione Biblica, penso in particolar modo a quello del 1993, l'interpretazione della Bibbia nella Chiesa. E addirittura il cristiano può dire di comprendere ancor più di quanto potevano comprendere gli antichi. E utilizzando un'espressione molto cara, fin dal primo millennio cristiano, noi siamo come nani sulle spalle di giganti. Vediamo più lontano, ma i giganti sono quelli che ci precedono, quelli che ci hanno consegnato le scritture e la fede della Chiesa che in essa, nella scrittura, è presente. Ora, la scrittura è quella possibilità di confronto con ciò che è puro, è la possibilità di provare l'oro al fuoco della parola per purificare, perché l'esperienza con Gesù, abbiamo già detto altre volte, è anche esterna alle scritture, altrimenti rischieremmo un fondamentalismo biblico, perché Gesù va al di là della parola attestata, cioè della parola presente nel testo. Sì, Gesù si è fatto parola, parola, addirittura si è fatto narrazione. En biblos, logos en biblos. Tuttavia, si è fatto libro, tuttavia va al di là di esso. E infatti la Chiesa parla delle due fonti della rivelazione, la scrittura e la tradizione. C'è una fede, cioè, che si trasmette di fede in fede. La fede di Giovanni, di Pietro, di Andrea, è stata trasmessa da altri. E come? Narrandola, raccontandola, raccontando l'esperienza, l'incontro con Cristo. E poi a un certo punto questi testi vanno per iscritto e divengono come patrimonio offerto a tutte le comunità, come possibilità per connettersi con la fede di chi ci ha preceduti. Ed è questo che fa Paolo,